Benvenuti a una nuova puntata di Vaniloquio, il podcast che parla di
tarocchini e delizie. Allora ragazzi, oggi la puntata è emozionante per noi. Perché di cosa parliamo?
Perché ci spostiamo geograficamente.
Perché prendiamo l'aereo.
No, con l'aereo... Vabbè, prendiamo anche l'aereo.
Prendiamo anche l'aereo. È un aereo mentale. Dobbiamo imparare, iniziare a sognare un pochino. Quindi usciamo dalle nostre case e andiamo al più antico.
Andiamo a Malpensa. Prendiamo un aereo per Atene, poi un pullman per Delfi.
Perché facciamo una puntata sul più antico oracolo, più famoso, più importante oracolo del mondo antico. Esatto. Cioè dove la cultura occidentale si è costituita. Cioè una parte del nostro modo di pensare, di vedere e di essere è legato al grande oracolo di Delfi.
Siamo così appassionati di questo oracolo che abbiamo organizzato la seconda edizione di Pellegrinaggio Moderno proprio lì. Quindi se volete venire con noi, il prossimo ponte del 2 giugno andremo a Delfi in Grecia e faremo un ritiro di tarocchi che sarà aperto anche a chi non sa nulla delle carte. Lavoreremo proprio sul rapporto con gli oracoli.
Cioè ci riconnettiamo a questa forma, perché poi questi greci, che è la nostra mente, i greci erano molto razionali, erano molto attenti a non fare cose presi da sacri furori, però amavano il vaticinio,
avevano i dubbi pure loro,
loro in verità interpretavano
qualunque,
erano affilissimi. Il volo dice che l'unica cosa della natura interpretavano tutte le foglie, il volo degli uccelli eccetera, l'unica cosa che assolutamente non interpretavano era il movimento dei pesci. Quello no, quello era un...
Era un tabù. No, a me aveva fatto sorridere che interpretavano anche gli starnuti. Che in effetti escono in maniera in cui non si possono né controllare, vabbè, stimolare forse sì, però ci avranno avuto tutta la loro ritualistica sì. Poi giocavano ai dadi, cioè interrogavano i dadi, lanciavano i fagioli e li contavano, quindi c'erano un sacco di modalità. Però il più cool, il più figo,
Apollo Pizio. Allora, perché? Perché Delfi era la cittadina che non è su un'isoletta, ragazzi, ma ma nella parte settentrionale della Grecia, sulle pendici del Monte Parnaso, in uno scenario naturale spettacolare, bellissimo. Ed è detto Pizio perché lì era stato fondato. Poi ci sono varie leggende sulla fondazione di Delfi, che prima dell'anno 1000 già si iniziava a essere un centro di oracolare. Apollo avesse sconfitto
1000 avanti Cristo.
1000 avanti Cristo, chiaramente, sì, scusate. Avesse sconfitto il serpente Pitone.
Pitone, esatto.
E che quindi da lì fosse iniziata la relazione speciale del dio Sole con questa terra di montagna.
Esatto, quindi la gente si recava lì a questo tempio dove trovava la Pizia, che era una sacerdotessa sacra al dio Apollo, che rispondeva alle domande.
Sì.
E ci piace sottolineare come la Pizia più famosa dell'antichità fosse sacra al dio del sole, no? Il sole è quello che porta la luce, che porta chiarezza, quello che dipana i dubbi, quindi se nella tua mente hai la notte, vai a chiedere ad Apollo che ti porti la
illumina.
Luce.
Quindi l'idea di entrare in questo spazio che è intermedio tra l'essere umano e il divino, non in una forma oscura, chiusa, ma in una forma solare. Non che i greci fossero ingenui, assolutamente, anzi, loro sapevano benissimo che nella realtà non esiste solamente il sole, ma che esiste anche la luna, lo scuro e il dionisiaco. Nietzsche parlava appunto di Apollinio e Dionisiaco, le possibilità di relazione con la realtà. Tant'è vero che all'interno del santuario c'era un periodo in cui assolutamente non si poteva vaticinare, che erano per 3 mesi, perché si diceva che Apollo si spostava da Delfi ed era il momento di Dioniso.
Esatto. E poi anche nei 9 mesi rimanenti non è che Apollo nella veste della Pizia fosse sempre lì pronto a dare risposte.
Assolutamente, un giorno alla settimana, quindi l'incontro, quindi il 7 di
un giorno al mese.
Un giorno al mese, quindi in verità si poteva consultare l'oracolo solamente per 9 giorni.
Esatto, un giorno al mese, il settimo giorno del mese, che era quello consacrato ad Apollo.
Che era il compleanno, dicevano, verso marzo-aprile era nato, verso il 7, lì che poi i mesi si contavano diversi, però sì.
Dovevi armarti di santa pazienza, fare la coda ed andare a interrogare la Pizia, che tra l'altro non è detto, anche se non era detto che potesse vaticinare nel giorno stabilito.
Cioè, entriamo proprio nell'ottica del pellegrino, no? Il pellegrino partiva, ricordiamoci che Delfi era un luogo oracolare non solamente per la Grecia, quindi già tutta la Grecia e tutti i viaggi, le giornate di viaggio per arrivare a Delfi, e in più era famoso in tutto il bacino del Mediterraneo, quindi ci sono offerte votive dalle isole Eolie, da Taranto, dall'Italia, ma anche dall'Egitto, i faraoni mandavano dal Medio Oriente, quindi i pellegrini partivano dalle proprie città, arrivavano, si spera, in tempo per il giorno 7, e poi magari la pizza non era il giorno, perché come lo verificavano?
Allora, la pizza intanto doveva prepararsi, quindi quando era il giorno stabilito doveva intanto lavarsi in acqua fredda, purificarsi.
All'alba.
Esatto, all'alba andava al fiume, sacro anche lui, e si puliva. Poi insieme a lei veniva, no insieme a lei probabilmente no, ma in un altro specchio
luogo,
d'acqua, veniva anche bagnata una capretta.
Questo era, cioè la capretta era...
Che era perfetta, perfetta. Cioè andava scelto un animale da concorso.
Cioè non è che poteva dire piglia una capretta che le manca
una
zampina,
zoppa,
no, la capretta doveva essere perfetta. E cosa facevano? La inzuppavano di acqua fredda.
Gelida,
gelata. E il simbolo, il sintomo era, se la capretta rabbrividiva, voleva dire che era una giornata propizia, cioè Apollo avrebbe parlato attraverso la pizza.
Se invece la capretta aveva caldo magari,
niente,
non gli fregava un tubo dell'acqua fredda, la pizza non poteva operare perché il dio non era disponibile.
E quindi immaginiamoci uno, il pellegrino che era arrivato da chissà dove, che doveva aspettare o tornarsene con le pive nel sacco o aspettare il 7 del mese successivo. Però è importante perché l'incontro, cioè questa ritualità ti fa capire che l'incontro con il divino è un incontro a cui dobbiamo arrivare preparati, un incontro rilevante. E il fatto che la capretta, noi ci siamo chiesti, è chiaro, ma perché doveva rabbrividire? Probabilmente perché Apollo doveva dimostrare di potersi incarnare in qualcosa, come una sorta di possessione, cioè il dio che nel cielo, che nell'aria, si dice sì a entrare all'interno della materia, che poi si entra attraverso la pizza. Pizza è sempre legata al pitone, quindi
certo.
Apollo, Pizio, e quindi la Pizia era la sacerdotessa devota al dio Apollo. Quindi una volta, e poi veniva bruciata la capretta, chiaramente
veniva sacrificata.
Facevano un bel falò davanti al tempio di Apollo.
Esatto, profumo.
Profumone, tutti che aspettavano la propizia, c'era la coda sulla strada che saliva di tutte le persone che volevano interpellare, e si poteva iniziare. Allora,
però non solo la pizza doveva prepararsi, anche il nostro pellegrino.
Ah, neanche il pellegrino arrivava con l'ascella.
Anche lui acqua gelata.
Doveva purificarsi, quindi prima doveva fare le abluzioni e poi doveva entrare con una focaccina.
Esatto, che comprava dalla panetteria di
Delfi,
sponsorizzata. E ecco, sì, due cose su questi aspetti del rito che hanno una fortissima simbologia, no? Quindi il primo è che quando vai a chiedere qualcosa a qualcuno di importante come un dio, devi lavarti prima, e non è solo le ascelle non devono puzzare, ma devo distogliere la mia mente da tutto quello che in quel momento non è importante, devo essere concentrato sulla mia domanda per poter accogliere la risposta nel modo
migliore.
Quindi
è un processo doppio, non è che io vado lì e dico dimmi,
esatto.
Cioè, io devo fare un mio lavoro, la pizza deve fare un suo lavoro e la divinità deve essere d'accordo in questo incontro.
Tre cose devono incastrarsi. E poi abbiamo anche l'aspetto dell'offerta votiva,
sì.
Quindi questa focaccina,
sì.
E questi anche forse rami che dovevano bruciare,
sì,
nei braccieri col fuochi
di
sacri.
Alloro,
esatto.
Che era
l'erba sacra d'Apollo.
E l'idea di dire, io in fondo non è che posso andare e mi rubo qualcosa, cioè devo portare qualcosa alla divinità. E mi fa venire in mente quando vai da Amma, la santa indiana che abbraccia, che viene anche in Europa, adesso da un po' di anni che non viene, però fa sempre un tour, e tu quando ti vai a far abbracciare non è semplicemente che ti abbraccia, le devi dare qualcosa in cambio, loro nella coda ti mettono e ti danno una caramellina in mano oppure un fiorellino, che puoi pagare o non pagare, non è quello il punto è che tu non deve essere uno scambio. Cioè, non puoi pretendere di andare lì come un usurpatore e a prenderti tutto. Cioè, lei ti dà l'abbraccio e ti risolleva energeticamente, però tu devi dare qualcosa in cambio, perché ci sia l'equilibrio, perché è una legge dell'universo questo dell'equilibrio. Do e ricevo, esatto. Do e ricevo.
Poi non c'era solo la simbologia della focaccina e dell'abluzione, sì. L'offerta andava fatta anche in denaro sonante.
Ah beh, questo sì, perché l'altro aspetto interessante del santuario è che era un santuario per privati, cioè tu come privato potevi andare a parlare all'oracolo, o anche per le comunità. Era molto usato dalle comunità, città-stato, città della Grecia, stati, imperi, Egitto, eccetera. Cioè tutto il bacino del Mediterraneo era anche un luogo di dibattito politico, di scambio politico. Devo o non devo invadere un altro stato? Come
faccio la guerra? Non faccio la guerra, la mia flotta, devo investire per comprare altre navi oppure no? E quindi o arrivava il privato o arrivava il politico o l'ambasciatore del politico, o a volte il politico stesso,
sì,
cioè il faraone.
Se
Alessandro Magno, no, il più, forse il più famoso questuante, quindi anche
sì.
Lui è andato a chiedere se faceva bene ad espandersi in Asia Minore oppure no.
E lì la risposta, però sembra che sia stata posto qua, è che sei invincibile, gli avrei
ecco,
detto,
vai.
Però si dice che questo è un
mito.
La cosa vera è che sì, Alessandro Magno arrivò nei 3 mesi di silenzio della Pizia e la obbligò a parlare.
Perché lei, esatto, il saltacoda,
ha
comprato il saltacoda.
Perché c'era il saltacoda, cosa dice? È come Disneyland,
Gardaland.
C'era, perché immaginiamoci che quel giorno, con tutta questa aspettativa, la capra funzionava, la brividiva, tutto andava bene, e c'era una coda, cioè che si inerpicava su questo monte con ambasciatori, re, imperatori, uomini più borghesi, più normali. E c'era un saltacoda, cioè la possibilità che veniva data da alcune personalità o soprattutto da alcune comunità che logicamente avevano
un peso, certo.
Un peso nella storia e che avevano fatto anche dei grosse offerte, perché ci dobbiamo immaginare questo, c'era il santuario di Apollo, tanti santuari, c'era anche il santuario del dio Dioniso, quindi Atena, cioè tante altre divinità, e poi c'erano i tesori, cioè le isole Delfo, Santorini, le città, Sparta, Atene, avevano dei tempietti in cui c'era il loro tesoro, che era il cambio che avevano avuto con Delfi. E Delfi viveva di questo, era una città molto ricca, c'erano tesori inestimabili a Delfi.
Certo, quindi dicevamo, si paga il consulto, abbiamo fatto
sì.
un conto, provato a fare un conto in base alle fonti storiche che abbiamo trovato, e poteva costare sui seri un privato poteva costare anche 700 euro
intorno ai lei abbia fatto un calcolo assolutamente spannometrico. Era una cosa importante andare lì economicamente, il fatto che tu comunque dovevi viaggiare dalla tua terra
l'hotel, EasyJet non c'era,
magari stavi via un mese dal lavoro, se poi saltava il mese proprio eri messo male,
esatto.
Quindi era una cosa molto impegnativa, e questo per i privati. Le comunità, si parla di tesori, stiamo parlando, Creso lasciò tesori inestimabili di ringraziamento a Delfi.
E poi è anche vero che il tariffario però era flessibile,
sì.
Quindi se uno aveva meno soldi erano previste offerte in oboli minori,
sì, assolutamente.
E così anche come le città-stato, cioè
avevano
Atene pagava di più di Santorini,
assolutamente però. E poi c'è anche la questione famosa del saltacoda, che poi c'era un'idea di dire Delfi, chi è di Delfi passa per primo, perché sei della città quindi hai più diritto, chi è greco passa per primo per i non greci, e poi c'era questo lascia passare che veniva dato in riconoscimento di opere nei confronti del santuario di Dio Apollo, e che però nel millennio, perché è stata in voga a Delfi in grande potere per 1000-1200 anni, cambiava a seconda un po' delle organizzazioni
certo,
politiche.
La politica si infilava anche lì in mezzo. Poi, se tu eri straniero e avevi paura di non capire il greco della sacerdotessa, che tra l'altro vaticinava soprattutto all'inizio in versi, potevi essere accompagnato da un delfo.
Che faceva da traduttore per il greco. Allora, come dicevamo, in un primo momento storico avvenivano in versi. Ci sono rimasti molti responsi, sostanzialmente responsi alle comunità, cioè ai responsi politici. Perché? Perché quello che facevano poi le città o gli stati è che facevano iscrizioni, quindi ci sono rimasti marmi. Mentre tu da privato cittadino tornavi con un responso, te lo portavi nel cuore fino alla tua città, fino al tuo luogo, però non
sono rimaste testimonianze.
Non sono rimaste testimonianze. Quindi tutte le forme che abbiamo di responso dell'oracolo sono sostanzialmente politiche, cioè a comunità.
Ed è molto interessante il fatto che siano rimaste anche testimonianze sul tipo di domande che la Pizia si sentiva fare. E siamo rimasti anche stupiti, devo dire, dal fatto che più che andare a chiedere alla Pizia cosa succederà domani o cosa succede se invado Sparta, presentavano alla sacerdotessa delle alternative, sì. No? Quindi è meglio che faccia A o è meglio che faccia B? Oppure l'altro modo di fare la domanda era: a quale dio è meglio che io mi affidi per questa, per una determinata impresa?
Che sono forme di saggezza, cioè il punto è che l'oracolo non dava la soluzione della vita, incoraggiava, dava delle indicazioni, ti diceva quale energia o a quale forma di supporto, a quale alleato per fare un'impresa, che l'impresa è personale, quindi qualsiasi tipo di impresa, però non ti diceva cosa fare, non legava, tant'è vero che il grosso pregio, ci sono due aspetti che da un punto di vista politico sono stati rilevanti per Delfi. Uno, quando arrivava l'ambasciatore di una città chiedendo un responso, il responso era sufficientemente vago e ampio da far sì che seguisse almeno un mese, due mesi di discussione all'interno della comunità, quindi era uno spazio, un luogo virtuale, tra virgolette, quindi una possibilità di discussione di opzioni all'interno della comunità politica. L'altro aspetto fondamentale di questi responsi, appunto, è che non chiudevano.
La Pizia anche un po' in maniera paracula, possiamo dire.
No, dai, non dava...
Ma che è un po' quello che facciamo noi nelle letture, sì. No? Quindi più che dirti cosa dovrai fare domani o se la tua storia d'amore funzionerà o se il colloquio andrà bene, una lettura di tarocchi come un consulto con l'oracolo deve servire a, uno, fare altre domande.
Sì.
E due, ad aprire tutto un ramo di riflessione, di possibilità con punti di vista che magari
sono diversi.
Il questuante non aveva preso in considerazione.
Tant'è che Delfi poi è stata considerata, soprattutto poi quando sono arrivati i romani che hanno conquistato la Grecia, hanno visto, perché Delfi, per avere questo ruolo di consigliere, perché di questo stiamo parlando, doveva essere indipendente dalla politica. Quindi era stata fatta quella che viene chiamata l'antizionia, cioè una sorta di associazione tra varie città, logicamente anche lì un po' politico, chi era più potente nell'antizionia e chi meno, però una sorta di governo super partes che doveva organizzare, difendere Delfi, rendere, far sì che Delfi fosse autonoma. Quando arrivano i romani, loro si rendono conto dell'importanza di Delfi nel panorama politico della Grecia. E quindi hanno forti relazioni con il santuario. Però il punto è che prima dell'arrivo dei romani, per mille anni, è stato il luogo in cui, non dico si faceva politica, però le diverse parti della Grecia che avevano istanze diverse trovavano un luogo di incontro e un luogo di direzione. Ed è questo che per noi può essere importante attualmente. Cioè l'essere umano è fatto di parti diverse, che hanno istanze, volontà, movimenti, idee diverse. E l'oracolo come consigliere, che è quello che faceva Delfi e che fanno i tarocchi e che si fa in una forma evoluta di divinazione, permetteva un accompagnamento. Quindi immaginiamoci centinaia di città-stato che trovavano in Delfi il luogo di confronto, di dire ok, come mi proteggo, a quali dio vado. Molto veniva usata, ed è interessante per capire in quali nuovi territori andare a espandersi. Sapete, la Magna Grecia, quindi l'Asia Minore, il Sud Italia, cioè la Grecia che andava, già quello è un luogo propizio oppure no.
E poi non sappiamo mai, cioè tu andavi dove probabilmente dove era più propizio,
sì, sì.
Poi magari andava malissimo.
Allora, sì, c'è la storia di uno in cui lei dice no, è secca, gli dice no, quel posto no, lui va testone, no, logicamente, e non funziona.
Ecco, ciao.
E viene assassinato addirittura durante, niente, non era proprio il momento.
No. No, poi sempre a me quando ho scoperto, perché non lo sapevo, che la pizza fosse disponibile ai consulti solamente un giorno al mese per 9 mesi l'anno, mi sono messa nei panni del pellegrino, no? Perché noi quando abbiamo un dubbio, boh, chiamiamo Clara, Fabio, cartomante, astrologo, che ne so, e nel giro di qualche giorno c'è un confronto. Mentre lì dovevi prevedere un viaggio, poi se sta capra non tremava tu tornavi a casa, sì, con la tua domanda. Quindi la domanda che portavi di fronte al Dio doveva essere molto grande, non doveva variare col tempo, perché cioè non è che posso chiedere esco con quello di Tinder, magari quello lì te lo dice tra 2 mesi se quel Tinder andava bene o no. Quindi anche il lavoro di pulizia della domanda degna da essere portata nel tempio era un lavorone.
Era un percorso da tutte e due le parti.
Eh sì, sì, e poi immagino che appunto il chiedere devo muovere guerra oppure no, quella è una tempistica. E quante cose capitano, no? Tu magari parti e dici io lo odio quello stato e lo voglio conquistare, poi magari arrivi lì dopo un mese e hai cambiato già idea tu. Magari lo Stato nel frattempo è diventato un alleato e la domanda è cambiata, cioè un sacco di...
Allora, qualche chicca su Delfi. Allora, un anno sta capra non trema.
Aia, un anno, un giorno.
Un giorno, cioè in una consulta la capra non trema. Lì politicamente, sai, i Delfi che gestivano il suo santuario, insomma, arronzano un po' la storia, la bruciano e ciao.
La sacrificano,
eccetera. Niente, quel giorno lì la tizia non riesce a parlare e dice delle cose completamente sconclusionate. Quindi, questo è racconto, uno ci può credere o non credere, non è quello il punto. È veramente il rispetto di tutti questi aspetti, cioè accettare questi cambiamenti di cui parlava Clara, cioè il fatto che questa ritualità porta a tanto e va rispettata, non c'è niente. Quindi è una forma di... mi sto avvicinando al divino e devo rispettare le regole che ci sono al divino. Quindi non vado lì come un ladrone, non vado lì come un...
E neanche come un conquistatore, esatto, no? Perché non lo sai cosa porterai a casa, magari questa parla e tu non capisci, o magari non ti dice quello che vorresti sentirti dire.
Ah, facciamo l'esempio di Creso, che è carinissimo.
Creso,
cosa fa prima di tutto?
Creso, uno dei più ricchi re del circondario,
della storia umana, sì,
e del circondario di Delfi, deve fare una domanda importante, però prima di fare la domanda importante decide di farne una meno importante per mettere in lizza i vari oracoli locali e vedere quale fosse il migliore. Manda gli ambasciatori
cioè più non proprio locali di Delfi, cioè
no locali del esatto, ellenici, cioè,
sì, no in tutta Europa, in tutto
Mediterraneo,
ok, sì,
quindi tutto. manda sti emissari e gli emissari devono chiedere all'oracolo che cosa stesse facendo Creso in quel momento. Creso, e pare che la pizia del santuario di Delfi
la vince
indovinando che Creso in quel momento stava scannando una tartaruga.
un rito con una tartaruga incredibile.
E un pentolone,
sì,
esatto.
Sì, sì.
Quindi Creso dice, dai, la pizia è la più figa, quindi vado a fare la mega domanda al santuario di Apollo, portando un sacco di
offerte
annesse connesse.
Esatto. Quindi va, si crea e dice, la domanda è una domanda di lotta, dice conquisterò, no non dice conquisterò, è giusto muovere, lui aveva un impero X, è giusto muovere guerra all'impero Y, all'altro impero. Vabbè. La risposta è molto interessante, no? Lui dice, una volta varcato il fiume Po, diciamo,
sì, che non
che,
ci ricordiamo
che non è il
no,
Po, che non ci ricordiamo qual era, un impero crollerà.
Creso si piglia bene.
Piglia bene, lascia giù tutte le offerte perché è contento del responso.
Organizza eserciti, attraversa il fiume
e crolla il suo impero. Ma la pizza non è che gli aveva detto lo conquisterà, l'impero crollerà.
L'ha usato l'articolo indeterminativo.
Allora, l'oracolo va interpretato.
Certo.
L'oracolo va interpretato. Cioè, non cerchiamo un determinismo dove un determinismo non può esserci. Questo.
Esatto.
Cioè, ti accompagna. E lui avrebbe probabilmente dovuto, ma sai cosa, se no dei poi... aprire tutta una discussione ben ben fatta per capire se il suo impero era pronto a reggere questo scontro.
Certo.
La risposta chiaramente era
no.
Era no. Senti Clara,
è la pizia?
Anche
era bella o brutta? Era vergine veramente?
Allora, era una gnocca. In un primo momento storico la pizza
tanto
era...
tempo fa c'era una volta,
c'era
la,
una
pizza
volta
figa,
però,
la
pizza figa e vergine, una ragazzina scelta dalla comunità di Delfi, cioè la comunità di Delfi organizzava e sceglieva
un concorso
bellezza, verginità, tutto a posto. Oltretutto in alcuni periodi dell'anno della storia di Delfi, quando era molto in voga, addirittura c'era la principale più due aiutanti, quindi diventavano tre, però diciamo una. In un primo per secoli era stata vergine e giovane. Succede che a un certo punto un re,
non Creso, un altro
re, arriva, la vede, se ne innamora, la rapisce, la stupra. Questo è proprio il racconto.
Voleva la pizia personale lui.
Voleva la sua pizia. E la grossa cosa è che Apollo rimane senza sacerdote, al di là che poi si racconta della disgrazia.
Al re porco saranno successe robe terribili.
Lui
terribile.
Non se ne parla proprio perché aveva rapito la sacerdote. Ma il problema è che Delfi, la comunità, rimane senza pizia.
Quindi la soluzione è stata, vabbè, se quelle giovani e vergini sono a rischio di rapimento, magari mettiamone una un po' più attempata, un po' sformata dalle gravidanze.
Quindi,
però... Per ricordare la
quindi
tradizione.
Quindi un po' davano una tempatella, oltre 50.
Esatto, un po' meno.
Vergine non più, perché aveva già avuto figli e tutto.
Però la ghindavano un po' da giovincella per mantenere almeno un aspetto del rito.
A ricordo. Immaginiamo, tipo il tutù le mettevano.
Esatto.
Che ricordava
un corpo cadente che non facesse cadere in tentazione i re malandrini che andavano a interrogarla.
Sì. Ah, l'altra cosa che no, è un po' maschilista, un po' femminista sto Delfi, perché?
Più maschilista, mi sa.
Tu dici, sì, allora, la pizia era una donna.
Mai stati pizzi maschi.
No, cioè Apollo vaticinava tramite le donne, quindi top.
Capre e donne,
va per la maggiore, però...
Però se eri femmina non potevi fare la domanda.
Cioè erano tutti maschi. Entrare solamente come maschi a fare la domanda.
Le donne niente, magari potevano mandare ambasciatori,
maschi, però è probabilmente per creare anche un doppio livello, cioè parla la femmina e riceve il maschio.
Stai arrampicando per salvare.
Mi piacciono i greci, mi piacciono. Quindi diciamo che la pizia ha avuto un'evoluzione, poi c'era anche quell'altra grande leggenda che la pizia parlava sotto i fumi che uscivano dalla terra, e sembra che non fosse vero, non sia vero.
Non si è trovata la crepa,
non ci sono, quindi sì.
Forse era Kuma quello.
Sì. Esatto, una discussione nata alla fine del 1800 con gli scavi, quando hanno recuperato gli scavi archeologici, si era diffusa questa cosa, però sembra che non sia vero. Quindi in verità sicuramente era in uno stato alterato, una sorta di, non saprei come chiamare, illuminazione.
Era una medium alla
era
fine,
medium.
Cioè oggi si chiamerebbe medium.
Era una medium.
Perché diceva quello che il Dio voleva dire attraverso di lei.
Assolutamente.
Poi mangiasse focaccine, ma non sappiamo quali fossero gli ingredienti.
Esatto, l'alloro. Poi magari in quella loro ci mettevano qualcos'altro, non lo sappiamo, però perché c'era tutto un... aveva le sue accompagnatrici.
Però oggi si chiamerebbe medium.
Era una medium, sì.
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 E vai.
No, io volevo raccontare l'altro episodio, perché qualche aneddoto di che cosa diceva la pizia è interessante. Quando... i persiani stanno invadendo la Grecia, si apre una grossa discussione. Allora, ci sono alcuni regni, alcune città-stato greche che si accordano con i persiani, e poi ci sono Sparta e Atene che vogliono resistere. Quindi Atene manda gli ambasciatori a Delfi per sapere cosa fare, come resistere. E in un primo momento, cioè, gli ambasciatori entrano e la pizia dice: arrendetevi, come dire, non ci sono speranze. Gli ambasciatori rimangono folgorati. Come fanno, come facciamo a tornare ad Atene a dare questa nefasta notizia?
Dobbiamo gettare la spugna.
Ambasciatore porta pena, no? E quindi avevano paura di essere scannati questi signori. Parlano con un signore di Delfi che gli dice: vi do un consiglio. Andate, fate la stessa domanda, ma non vestiti da ambasciatore. Andate con i privati cittadini. Tornano e la pizia, il giorno dopo, il giorno stesso, perché poi quello era il giorno, insomma, comunque ore dopo, la pizia gli dice: la salvezza arriva dal legno. Loro tornano ad Atene, si apre una discussione che dura tanto, e finché arriva l'intuizione che la salvezza del legno sono la flotta di navi ateniese, la città viene svuotata e la grande vittoria sui persiani avviene su
ed Elfi si arricchisce perché poi portano
assolutamente
i doni eccetera eccetera.
Sì, perché poi dopo le Termopili c'è tutte le varie lotte, insomma, comunque alla fine i greci riescono a vincere. E poi lì come fanno a ringraziare?
Allora vanno a chiedere alla Pizia, dicono: Pizia, Madò, c'hai...
siamo
grazie, siamo i più fighi, dobbiamo ringraziarti, cosa possiamo fare? E lei dice una cosa piccola:
non c'è nessun problema,
spegnete tutti i braceri dove brucia il fuoco sacro ad Apollo e riaccendeteli con la scintilla che viene da questo tempio. Quindi dice proprio è come se brandizzasse, no? Pretendesse di diventare
il santuario,
esatto,
di tutta segna la
il territorio e dice
però
come Delfi non ce n'è,
come uno, esatto. E poi dice quell'energia degli città-stato che si sono accordati con i persiani, di chi è entrato in contatto con la Persia, perché la Persia li ha conquistati, deve essere rinnovata. Quindi è un'idea anche per noi di dire: ritorniamo al fuoco originale della nostra vita, di quello che è stato il nostro interesse per un'azione, per una sopravvivenza, eccetera. Quindi ti riporta all'essenza.
Esatto. E poi curioso, c'è tutto il discorso sulle iscrizioni che c'erano sul frontone del tempio. Perché una la sappiamo tutti,
sì.
Le altre due.
Erano frasi che arrivavano di saggezza antica, come dire, era un momento questo in cui tu dovevi realmente fare un lavaggio interno e confrontarti con i grandi temi della vita. Quindi tu arrivavi e c'erano delle iscrizioni che ti ricordavano. Allora la prima
più famosa: conosci te stesso,
conoscete autonomo.
Quindi sta Pizia ti diceva: prima di fare la domanda a me devi sapere chi sei tu e in che qualità vieni a chiedermi. Devi conoscere i tuoi pregi, i tuoi difetti, devi sapere che peso per te ha questa domanda. Quindi ricordati che quando interroghi l'oracolo, il primo pezzo di lavoro e forse il più importante tocca a te, non tocca all'oracolo.
Che è quello un po' che in alcune tradizioni orientali, indiane, dell'induismo, è una delle forme di conoscenza di te. Cioè la continua domanda come un mantra di dire: chi sei tu? In fondo chi sei tu? Tu sei questo corpo? No. Tu sei questo vestito? No. Tu sei quest'auto? No. E ritorni per arrivare alla risposta, a sentire la risposta, perché nessuno te la può dare, di chi sei tu. Quindi è un invito veramente a porti seriamente nei confronti della vita.
Esatto. Poi, secondo motto era catametron, secondo misura. Quindi non devi solo conoscere te stesso, ma devi sapere quali sono i tuoi limiti, ma in maniera realistica, e puoi conoscere i tuoi limiti solo se conosci te stesso.
Assolutamente.
Quindi non chiedere di diventare, non desiderare di essere Miss Italia se sai che
manca lo stacco coscia.
Esatto.
Sì. Sei bellissima lo stesso, però lì ci sono delle caratteristiche, giuste o sbagliate, non stiamo dicendo
certo.
Però il metron di quello è chi ha fatto le regole.
Esatto, quindi importantissimo per non avere desideri o domande fuori misura proprio,
che ti rendono infelice.
Esatto, condannate alla frustrazione.
Alla frustrazione, quindi se tu conosci te stesso ti rendi conto di quali sono le tue caratteristiche e ti regoli. E poi anche, che era fortemente nella cultura greca, l'idea di non peccare di hubris, cioè di sapere qual è il selciato, il luogo dell'essere umano e qual è il luogo del divino, qual è
esatto.
Il luogo di Dio di fronte a tutto.
Icaro ha fatto una brutta fine.
Esatto. Sì, sì.
Poi la terza
che inaspettata, e non sarete d'accordo all'inizio, ma proviamo a spiegarvela.
Vi convinciamo.
È:
non fate promesse.
Non dobbiamo fare promesse. Non dobbiamo fare. Ma perché non dobbiamo fare promesse? Perché anche questo, se entriamo nel dettaglio, è interessante. Perché non dipendono da noi, le cose non dipendono da noi. Se tu fai una promessa, dici: oh, per quanto è nel mio possesso, posso. E allora lo rimpicciolisci. Ma una promessa ti sta mettendo come se fossi un dio. Invece devi avere la consapevolezza che le cose non dipendono da te, che cambi e che tutto cambia. E che quindi le promesse non hanno senso.
Esatto, cambi tu, cambiano le condizioni. E sono talmente tante le variabili che ti fai delle figuracce se fai delle promesse, quindi evitale.
Tu puoi promettere, nell'amore, no, la grande promessa, tu non puoi promettere di amare una persona.
Che ne sai?
Perché può cambiare l'amore, può cambiare. Puoi promettere al limite di non separarti mai. Calmo, io amo un altro, ti odio a morte, però prometto.
No, puoi promettere buona volontà.
Buona volontà.
Questo lo
possiamo. Puoi promettere di non separarti anche se l'amore finisce, tutto questo. Però l'amore è impromettibile. Perché? Esatto. Perché non dipende da te. E ci sono anche tante cose, quindi è come dire, riporta il tutto, l'essere umano che pensa di poter, e allora a questo punto io non ti posso neanche promettere che domani verrò al tuo incontro, perché magari muoio prima, perché magari
certo.
Mi succede qualcosa. Faccio quello che, se iniziamo a ragionare così, dico, faccio il possibile per fare. E poi l'altro aspetto importante è che ti riporta sul presente.
Ti riporta sul presente, ti libera da un sacco di... Cioè, presa in modo sano questa massima è... Sì, cioè, sentiti... Sì, libero di giocare con quello che hai in quel momento e non ti... Non ipotecare il futuro, non darti limiti, perché non... Tanto non sai niente, non puoi controllare niente. Mizzica, pensa... Cioè, tu ti sei già fatto un viaggio lunghissimo, hai pagato un sacco di soldi. Vai ad ascoltare sta qua sperando che la capretta sia d'accordo. Lei... No, ma che vai ad ascoltare? Prima di entrare ti leggi ste tre frasi.
Più altre, perché queste sono quelle che so, chissà cos'altro c'era.
Cioè, entri lì e magari la tua domanda o ha già trovato risposta o cade completamente, capisci,
perché
che la cosa più importante è un'altra.
Sei partito con un'idea e questa cosa è cambiata. Io credo che quando si arriva lì, io sono andato l'anno scorso, energeticamente c'è qualcosa per cui effettivamente cambia la domanda, cioè parti con una cosa e poi il luogo, il fatto di esserci arrivato, di averlo conquistato tra virgolette, di essere di fronte a qualcosa di più grande di te, perché te ne rendi conto quando sei lì, ti fa cambiare la prospettiva.
E il fatto di, cioè, che queste tre condizioni devono essere soddisfatte.
Sì.
Quindi se vado a chiedere se diventerò Miss Italia, cioè la pizza ti dice, torna a leggere un attimo le tre
regole.
Sì.
Sì,
che figo.
Sì.
Bene.
Quindi l'idea è di fare un... Vi abbiamo raccontato l'idea fondamentale di raccontarvi Delphi, perché è il luogo in cui ha origine, dal punto di vista culturale, la possibilità di rapportarci attraverso degli strumenti, che è una medium, che sono dei vaticini, che sono delle forme di visione della realtà, con qualcosa di più alto di noi. Ed è per questo anche che Pellegrinaggio Moderno 2 abbiamo deciso di, dopo il miracolo di San Gennaro che è avvenuto, di andare a Delphi.
Esatto, la pizza non c'è più, quindi come dicevamo prima lavoreremo con i tarocchi, possono venire tutti e anche chi non sa nulla di tarocchi, perché vedremo come fare ad avvicinare uno strumento, anche la pizza, cioè qualcuno non parlava manco greco e andava ad interrogarla, quindi non importa se non avete il mazzo, anzi no, il mazzo è meglio se ve lo portate. E faremo anche dei piccoli riti insieme.
Sì, saranno delle giornate di connessione con la natura, un po' di ritualità, la visita al sito
archeologico, ovviamente,
e
un sacco di domande. Vedremo se troveremo le risposte, ma le domande
sicuro.
Cercheremo di definirle per bene.
Va bene, ragazzi.
Tutte le informazioni sui nostri siti
www.fabioprospero.com
www.claromante.com. Ci trovate anche su Instagram, siamo sempre allegramente attivi. Io claromante_tarot
e io chiocciolina fabioprospero. Fabio.prospero.
Senza chiocciolina, senza solo fabio.prospero.
Sì,
ci trovate. Grazie.
Grazie.
Buona giornata.
Grazie.